Grazie, professore.
Grazie.
Prego, Ludovico.
Era solo un grazie.
Va bene, grazie anche da parte mia per i tanti spunti che ci ha dato, alcuni dei quali mi sembrano di particolare pregio. Io ho un po' una piccola distorsione dal punto di vista dell'affrontare questo genere di tematiche, non per piacere, ma quantomeno per necessità, provare a, nella battaglia titanica qui, gigantesca, di cui parlava il professore, provare a mettere anche i termini economici, quindi quel passaggio sull'aumento del costo marginale nella interruzione del rapporto di fiducia mi pare fondamentale, anche perché rende visibile quello che poi è un dato, diciamo, dell'esperienza che anche i giuristi come me conoscono, cioè fondamentalmente le vite umane, l'intera economia, ma anche il diritto si basano non sulla violazione del rapporto, diciamo, di fiducia o di lealtà alle istituzioni, ma sul presupposto che le persone faranno fede quello che hanno detto al loro essere cittadini. E i regolatori intervengono solo in seconda battuta. Quindi rendere però visibile questo piccolo pezzo del discorso mi sembra molto utile anche per fare breccia dentro ad alcuni ambienti diciamo, del mondo abituati a ragionare esclusivamente in termini di rappresentabile dal punto di vista numerico. Quindi grazie, professore, veramente per i tanti spunti che ci ha dato. Io veramente siamo inondati dalle domande, mi raccomando, e senz'altro cerchiamo di dare spazio a tutti, sono 9 per il momento, però dovete essere veramente, mi dispiace, scusatemi, sintetici, 2 o 3 minuti a testa, in modo tale che poi il professore possa rispondere auspicabilmente a tutti, anche ai nuovi. Dunque, cominciamo da Marco.
Grazie Luca, cercherò di essere abbastanza sintetico. Volevo chiedere al professore una cosa che secondo me questa pandemia ci ha insegnato, è il fatto che prima di questo evento catastrofico noi avevamo un sistema economico con dei dogmi che erano considerati praticamente indiscutibili, no? Diciamo dal punto di vista dei media, dal punto di vista del dibattito, mi viene in mente il concetto di benessere. Noi abbiamo sempre inteso un benessere come una ricchezza personale, come l'accumulo di ricchezze, no? Come unico obiettivo. Anche in relazione all'ambiente, se è detto una cosa così, sì, molti dicono va bene l'ambiente, però noi non possiamo, in nome dell'ambiente, danneggiare il benessere economico delle persone. La pandemia ci insegna che il benessere può essere cambiato, no? Il senso del benessere. Possiamo intendere un benessere unicamente di arricchimento personale, oppure possiamo intendere un benessere economico in cui l'arricchimento personale è importantissimo, ma che ha una grande sensibilità anche nei confronti dell'ambiente e della salute delle persone. Mentre lei parlava, mi è venuto in mente Pigou, che parlava di esternalità negative, del fatto che diceva sì, se noi cresciamo dell'8, del 9% del PIL, una nazione, ok, ma se poi questo 8-9% si traduce in un inquinamento ambientale fortissimo, in un aumento dei tumori, dello stress delle persone, allora forse c'è qualcosa che non va. Ecco, quindi anche, secondo me, volevo chiedere proprio il ripensamento completo dei parametri che avevamo prima, che niente è indiscutibile, no? Tutto se l'uomo se vuole può sempre cercare di trovare delle correzioni a riguardo. E secondo, proprio sull'economia civile, io ritengo invece che sia molto importante che ritorniamo a fare l'80% delle cose in presenza e il 20% online. Io inverto il discorso perché secondo me la realizzazione proprio anche di un'economia civile ha a che fare con il rapporto proprio umano, la presenza umana. Mi sono reso conto, sarà che sono giovane, ho 25 anni, però mi sono reso conto soprattutto che tra i giovani proprio la mancanza proprio di stare insieme, del socializzare, cioè, è massacrante come cosa. Cioè, io credo che non è che comunichiamo solo con la voce, noi comunichiamo anche col corpo, anche quando non ce ne rendiamo conto. E secondo me è proprio fondamentale invece che si ritorni a fare l'80% di cose in presenza. Io, francamente, ho notato che stare a casa ho quasi meno tempo di prima, anzi, che più tempo. proprio perché non si possono fare tutta una serie di cose. Se dovessi decidere tra andare a Roma e fare 3 ore di treno o trovarmi in modalità differita, io dico facciamo il treno che è 10 volte meglio. Secondo me, magari è più difficile e più complesso, però la qualità è più alta. Ecco, secondo me, anche perché questa cosa qua ci impigrisce un po' troppo.
Grazie Marco, scusami, ma
Concludo, bene, no, grazie Marco, ottime domande. Allora, due risposte. Vado? Ah no,
sì,
le raccoglieva con me.
facciamo 3 per volta, così diciamo siamo più veloci. Prego Massimo.
Buongiorno professore, ho raccolto 4 spunti, 4 domande brevi. La prima mi pare di aver capito che l'economia civile punta molto sulla cooperazione e in un certo senso superamento del conflitto sociale. Ecco, mi si è accesa una lampadina perché lei tra qualche giorno incontrerà il ministro Orlando, glielo spieghi bene questa cosa. Seconda considerazione, non crede che in questo periodo il ruolo dell'economia civile si sia ulteriormente complicato? Perché è vero che, cioè, la società sente di dover condividere. Però anche è vero che soprattutto in questa emergenza si sono scatenati dei demoni, che sono quelli del verticismo, cioè io prendo le decisioni, io rapide e io, del tecnicismo, io sono l'esperto, per cui piuttosto che condividere e discutere, presto su di te che decidi, e dell'individualismo, cioè si salvi chi può. Diciamo così, in questo contesto di emergenza non rischia di essere danneggiata l'economia civile, perché tutto sommato le decisioni di vertice, tecniche, individuali, sono le più gettonate in questo momento. E l'ultima considerazione è anche quella di chi mi ha preceduto. Io vorrei ribaltare il paradigma perché la presenza crea relazione e crea esperienza. Non crede che su questo si debba riflettere di più? Grazie.
Grazie Massimo, prego Marico, grazie veramente Massimo.
Sì, più che altro una riflessione a metà tra l'ottimismo, che mi sembra lei, professore, abbia, come dire, rilasciato in grande abbondanza, ma anche un po' di pessimismo. La prima questione è questa: una lettura a che cosa ci ha messo di fronte sostanzialmente, che è sull'ultima parte di quello che lei diceva della società, che è il grande scontro tra libertà individuale e presenza di beni collettivi o di beni comuni. Abbiamo scoperto che forse la salute è un bene comune, è un bene collettivo, e però si fa fatica. Io sono nella provincia milanese, l'individualismo è alto. Qui non si vede l'ora che si, come dire, riapra tutto e si produca, produca, produca. Motivo per cui peraltro a Bergamo ci sono stati disastri, eh? Sarà a lavorare anche con la febbre, perché bisogna produrre davanti l'individuo, dietro il bene collettivo, che era il bene della salute. Ci ha messo un allarme, però, come dire, la natura umana negli ultimi 30 anni è retrocessa da questo punto di vista. Io, come dire, ho sempre in mente la Thatcher. Non esiste più la società, esistono gli individui, al massimo le famiglie, ma al massimo le famiglie, perché poi le famiglie si disfano. E questa è una, come dire, è una prima. Può essere sicuramente positivo, perché quantomeno ci mette di fronte, ma fa scaturire il secondo problema, che è il problema fortissimo delle disuguaglianze. Io voto col portafoglio personalmente, ma sono in una condizione che mi permette di votare col portafoglio. Qualcuno non può votare col portafoglio perché non ha il portafoglio. Cioè, è in una condizione drammatica, di non poter scegliere, di non poter veramente scegliere. Allora, come possiamo permettere a queste persone di avere una scelta? Di avere una scelta, perché altrimenti, come dire, nessun potere di acquisto e di scelta consapevole, all'interno di tutto questo. Terza questione, le relazioni sociali. La scuola. Allora, io parto dalla scuola perché innanzitutto perché è la prospettiva futura. La tematica della relazione è quella che permette la generatività. Online non faccio figli, cioè nel senso fisicamente non li faccio, non possiamo ancora farli, è una battuta, però la scuola ha sofferto moltissimo e non riesco veramente a vedere, quantomeno in questo paese, una prospettiva degna anche rispetto a quello che dovrebbe essere Next Generation. Questo è tutto il lato pessimista. Arrivo a quello ottimista velocemente.
Marica.
Sì, devo smettere? Va bene, smetto. Però quello ottimista era quello più carino. Dammi solo una battuta.
Vai.
Soltanto una. Ed è questa, mentre lei parlava mi venivano in mente l'antropologia del dono, il codice di Camaldoli sulla funzione sociale delle imprese e la generatività che era già lì nel 43. La terza è questa, la butto come, se volete, provocazione, il grande anno sabbatico. Nel Levitico, ogni 7 anni rimettiamo i debiti. Tra l'altro il grande anno sabbatico anche da un punto di vista ecologico ha un forte senso. Parentesi.